gloria a Dio. Angela, prendi il
ti
microfono.
Leggo il messaggio di un nuovo fratello che ci ha scritto ieri per la prima volta.
Si chiama
Francesco.
Francesco. Cosa
Ciao
dice?
A tutti voi. La mia descrizione è Francesco, ho 52 primavere.
Benedica.
Ho sempre cercato, anche se molte volte, in modo egoico, la verità.
Cioè vuol dire egoistico.
Ho frequentato i Sufi, studiato Gurdjieff, Osho, Steiner, eccetera.
Ma questi qui, chissà cosa sarà questa roba.
Ma ho sempre tenuto come punto fisso e pietra miliare Gesù Cristo.
Ma grazie a Dio.
Poi ho seguito per caso, tra virgolette, un vostro video e poi altri. E ho capito che la Bibbia è la parola di Dio. Ho sempre dubitato un pochino, ma il mio cuore ha intuito che la parola rivelata di Dio è proprio la Bibbia, grazie a voi. Già da 3-4 anni ho comprato un ettaro di terra sull'Appennino in Italia. Ho sistemato un caravan e avrei voluto trasferirmi in Sud America. Ma per i soldi e per legami familiari non credo sia possibile per me, anche se rimetto tutto nella volontà di Dio.
Okay.
Vi scrivo per ricevere il corso biblico. Sono un bel peccatore, sul serio.
Beh, allora dovresti dire brutto peccatore.
Ma ora mi sento molto più vicino a Dio e gli ho chiesto di entrare completamente dentro di me.
Amen.
Avrei molte domande, ma alle volte del momento che affiorano, la risposta è già arrivata prima del quesito. Una tra tante è: possiamo reagire anche fisicamente per difenderci da violenze future? Possiamo reagire anche se siamo in grazia da Dio? Quindi vuol dire anche se siamo cristiani, possiamo difenderci fisicamente? E dice: vi ringrazio e voglio che mia figlia, i miei vicini e lontani si consacrino a Gesù Cristo. Per me è sempre stata una luce, anche se sono un bel peccatore, sul serio un peccatore, uno che il più delle volte non ha fatto la cosa giusta. Che Dio vi benedica e pure a me. Vi abbraccio tutti, state facendo veramente il lavoro che Gesù Cristo ha ordinato, evangelizzare. Ciao belli, a presto.
Ma non solo noi, tutti in nostra chiesa stiamo facendo questo e guai chi non lo fa, ognuno nei propri limiti ed è possibile, quindi evangelizzate con saggezza, non evangelizzate solo col fuoco, col vigore, col coraggio, ma usare la testa, usare la saggezza, che non è che puoi evangelizzare tutti ovunque sempre, io dico sempre essere pronti a evangelizzare ovunque, però attenzione, se evangelizzate persone sbagliate vi mettete nei guai. Cioè, se tu stai entrando in una nazione, sei lì che cominci a predicare, magari dico, guarda, prendi l'aereo e torna indietro. Io quando sono andato in India non è che ho potuto passare a sbarcare all'aeroporto di Bombay, cos'è, Mumbai adesso si chiama, e, come predicando, silenzio, zitto, va bene, si sta zitti, perché in India è proibito essere missionari, va bene, non si può, dovevamo evangelizzare di nascosto. Va bene, e allora lui cosa dice? La domanda è se può usare violenza, com'è che dice?
Se possiamo reagire fisicamente per difenderci da violenze future.
Guarda, Matteo 26, guarda, Matteo 26, 52, dagli una scrittura questo fratello.
26.
Ok, vediamo cosa dice Gesù su questo. Facciamo rispondere a Gesù.
Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada.
Ok, questo ovviamente da equilibrare quando Gesù in Luca 22 dice: chi non ha una spada, vi ho detto andate senza denaro, senza soldi, ma adesso vi dico, chi ha mantello lo venda e compri una spada. E avevano due spade. Dice, ecco due spade. E poi in Matteo 26 dice, quando Pietro ha preso la spada, ha tagliato l'orecchio, eccetera, dice: riponi la spada al tuo posto, tutti quelli che prendono la spada, prendono di spada. Cioè vuol dire quelli che vivono di spada, quelli che confidano nella spada. Va bene?
Sì,
quindi equilibrare. Va bene comprare una spada, va bene. Per far vedere, per mettere in mostra. In Perù, che noi quando siamo in Perù è pericoloso, in Perù camminavamo in giro, vendono nei negozi, negozi di arti marziali, negozi di armi, vendono questi manganelli periscopici che si allungano, si, quelli che usano la polizia, quelli che si allungano, si chiudono. E tutti avevamo, e ce li abbiamo ancora nella nostra borsa di emergenza, abbiamo questi manganelli di metallo che sì, tu li, sì, gli dai un, come una canna da pesca, fai il colpo con la mano ed ecco che il bastone di metallo esce, poi lo, gli dai un colpo e si rinchiude e diventa una cosa di 25 centimetri. L'abbiamo ancora, lo consigliamo a tutti, hai capito? E
sì, perché? Perché se uno non l'abbiamo usata mai,
non l'abbiamo mai usata,
ma l'abbiamo portata in mano in alcuni paesi del Sud America dove siamo stati, l'abbiamo portata in mano anche aperta.
Tu sei andato a rinnovare i visti, hai attraversato, sì, hai preso passaporti di tutti, tu e una,
sì, con altri fratelli, sì, siamo andati a passare la frontiera.
Avete passato la frontiera tra Perù e Ecuador. E gli sparavano.
Alla frontiera era incredibile.
Sparavano.
La frontiera era un mercato. La frontiera tra Perù e Ecuador è un mercato grande, sì, ma tutte le facce sono da correre. E noi abbiamo chiesto l'aiuto della polizia, sì, perché abbiamo pensato, guarda, noi bianchi, europei, qui non, è un po' pericoloso. Eravamo senza macchina, eravamo a piedi.
Perù.
E abbiamo chiesto alla polizia di Perù di accompagnarci a passare la frontiera. Quelli potevano accompagnarci solo fino a un certo punto perché di più non potevano entrare,
sì,
e ci hanno lasciati a piedi.
Sì.
E siamo entrati a piedi in Ecuador fino a che arrivi all'altro posto di polizia, c'era un po' da camminare e dovevi attraversare un mercato pieno di gente. E noi abbiamo aperto questi bastoncini.
C'era un ponte o solamente mercato?
No, un mercato senza ponte. E abbiamo aperto questi bastoncini e li abbiamo tenuti in
di
mano.
Di metallo?
Solo per mostrare.
E camminavate col bastone in mano?
Sì. Solo per mostrare che abbiamo un'arma per difesa.
Cioè, è un manganello praticamente.
Quasi un manganello?
Il manganello è il bastone della polizia.
Sì, sì.
Cioè, non è un bastone di legno, è una cosa di metallo.
Sì, sì, sì. E così abbiamo attraversato questo mercato senza parlare con nessuno. Tutti ci guardavano. Siamo arrivati dall'altro lato alla polizia equatoriana, abbiamo chiesto anche a loro l'aiuto e così abbiamo passato la frontiera. Ma al momento che siamo arrivati alla polizia, siamo entrati dentro l'edificio.
Chiedevate informazioni, mi hai detto.
Abbiamo cercato una pecorella che può accompagnarci,
sì,
e che può aiutarci. Quando siamo entrati nell'ufficio di questa persona, poliziotto,
alla caserma della polizia, lì?
Fuori hanno cominciato a sparare. C'erano, okay, dei criminali che correvano, i poliziotti
dietro. Il poliziotto che parlava con voi cosa ha fatto?
Lui era tranquillo, ha detto che succede tutti i giorni. Lui era tranquillo, ha detto rimanete qui, non uscite. Lui è andato fuori per aiutare, per controllare la situazione. Ci ha detto non uscite, rimanete nel mio ufficio. E così è passato tutto, niente è successo. Ma era una cosa terribile. A pochi metri di te, noi guardavamo tra la finestra per vedere cosa succede. E c'erano tutte queste cose come nei film. Con questi manganelli non è che abbiamo messo la fede in questa cosa che tu hai un manganello, perché quei criminali
ti sparano,
ti,
no?
Sparano, sì,
logico,
ma almeno ci sentiamo come facciamo la nostra parte,
la nostra parte, sì, sì, sì,
per mostrare a tutti che non siamo fessi, che...
Infatti mi ricordo, eravamo, non so, mi pare che ero con te e eravamo appena arrivati vestiti anche, io avevo una camicia bianca, cioè in Perù e davano l'occhio perché ero vestito all'europea, era appena arrivato.
Sì, 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 sì.
E ero con te che stavamo andando a cercare dei negozi, comprare cose, che cercavamo cose varie.
Andavamo nei negozi più economici, quindi era una zona di mercati e cose economiche.
Sì, e stavamo attraversando una strada per andare a un altro rione dove c'erano altre bancarelle.
Sì, sì.
Allora viene uno e ci dice?
Ci dite non attraversate la strada e non entrate in quella zona, perché da qui in poi comincia una zona molto pericolosa che sicuramente vi attaccano. Ha detto tornate indietro. E noi,
capisci,
abbiamo tornato indietro.
E noi fessacchiotti non è che... Poi abbiamo imparato a conoscere i limiti. Cioè, sì, in Perù tutta la zona dell'Incas, la zona degli Incas, che sarebbe Perù, Ecuador e... qual è l'altra? La Bolivia. Bolivia, Perù, Ecuador, sì, è la zona Incas.
Dei nativi. Direi.
Sì, sai, quelle sono quelle caratteristici sudamericani,
sì,
eccetera,
sì, sì,
scuri, bassotti, così, simpatici, pecorelle. E quella è zona Incas, Perù, Ecuador e Bolivia.
Ma sono un po' dappertutto, no?
Beh, ma quella è la zona dove provengono.
Ah.
Se poi si spargono un po' tutte Sud America, ma sono lì la maggioranza. Ecco, quella zona lì è una zona confusionaria, c'è un sacco di crimine, molto crimine. Invece zona come Uruguay, Cile, Argentina e Paraguay, che è la zona che operiamo noi adesso, sono bianchi in prevalenza, e quindi noi qui non spicchiamo molto, non diamo troppo nell'occhio qui, un pochino ma non troppo. Invece là si fermavano per guardarci. E quindi ha detto qui è, vero, sì. È meglio che... È vero o no?
Sì, è vero.
Qui ha detto qui... Infatti dopo quasi un anno siamo usciti, ha detto qui non è il posto, qui siamo troppo... E poi i criminali, questo, quell'altro.
Infatti in Perù la gente è così dolce, pecorella, sono veramente facili da evangelizzare. Tante pecorelle.
Facilissimo.
E noi abbiamo detto ma Perù è un bel posto
bellissimo.
Per evangelizzare per un
bellissimo.
Missionario, wow.
Sì.
E abbiamo detto ci prepariamo un rifugio qui, nelle montagne, nei villaggi dimenticati dal mondo.
E aspetteremo qui il marchio della bestia.
E siamo andati nei villaggi
a cercare un rifugio,
lontani.
A cercare una fattoria, qualcosa dove
sì.
Potevamo non dare nell'occhio. Che è successo?
E abbiamo trovato fattorie, abbiamo evangelizzato tante famiglie nel campo.
E ci hanno scritto per mesi, quando venite di nuovo?
Sì. E quando noi entravamo nel villaggio, perché
sì.
Siamo andati diverse volte,
sì.
Quando entravamo nel villaggio tutto si fermava, tutta
tutto.
L'attività, tutti uscivano nelle strade per guardare quei bianchi che passano sulla strada.
È la prima volta, forse la prima volta che vedevamo dei bianchi.
Sì.
Tutte le finestre, il paese si bloccava. Allora abbiamo detto qua, e poi, qui non è il posto che non diamo nell'occhio, anzi tutto il contrario.
Altro che rifugio.
E dopo di quello ho detto usciamo dal Perù, siamo tutti a 11, uno più bianco dell'altro. E allora...
E come ti nascondi così?
E allora abbiamo tagliato la corda e ci siamo spostati in questa zona dove siamo adesso.
Ok, allora la domanda di Francesco era...
Possiamo picchiare sodo?
No, possiamo usare violenza
duro.
Ma per difenderci, dice lui.
Guarda, io sono 43 anni che faccio missionario, okay, discepolo di Gesù, e non mi è ancora capitato di picchiare nessuno, anche se da adolescente io avevo studiato la boxe, cioè le prendevo più che dare, ovviamente, e dopo ho detto mi sono stancato di prendere, però ho imparato le cose basiche, quindi anche io ho dovuto difendermi, ho dovuto anche stendere dalle persone, ma questo prima. Capito? Però da quando ho cominciato a... diciamo a seguire il Signore, mi è mai capitato di dover usare diciamo le mie arti marziali, poco io conosco, non è che conosco così tanto, però sufficiente per difendermi. Quello che faccio, prego, ho avuto degli attacchi, che volevano anche uccidermi, però nel nome di Gesù Cristo ho vinto. E quindi io direi, la Bibbia dice, Gesù dice, l'armatura dell'uomo forte tiene lontano il male. Quindi è bene far vedere che porti, a volte bisogna far mostrare un'arma di difesa, appunto nel nostro caso i manganelli, ben in vista e anche sfoderati in mano in certe situazioni. Quindi la gente, il criminale dice ok, questi non è così facile, non è un bocconcino così, ok? Infatti quando andavamo, Deborah, mia moglie, andava in giro, portava in giro i bambini, per esempio John e Jasmine, e gliel'ho proibito, ho detto tu non porti fuori, qui rapiscono i bambini, ti porta di dietro qua uno o due fratelli. E quindi eravamo organizzati, non c'è mai successo niente, che eravamo molto in preghiera,
sì,
scientificamente
sì.
Organizzati.
Infatti dopo un anno la gente di Perù ci chiedeva, ma come mai siete qui da un anno e ancora non vi hanno rubato, non vi hanno attaccato? Noi abbiamo detto no, perché abbiamo sempre queste misure di precauzione e quindi è per quello che non è successo.
Il Signore ci dava degli avvertimenti e noi subito prendevamo nota. Per esempio abbiamo scoperto che in Perù c'è un problema, i tassisti ti attaccano.
Sì.
Tu prendi un taxi e il tassista ti svaligia.
Uh-huh.
Frequente.
Va sulle strade buie.
Sulle strade buie, ferma il taxi e ti porta via tutto, ti mette in mutande.
Uh-huh.
Le donne in bikini e gli uomini in mutande, cioè proprio gli tolgono i pantaloni, le scarpe,
sì.
La camicia, perché sai, tu dici io sono furbo, mi nascondo i soldi nella cintura,
sì.
Io l'altro me li nascondo nella scarpa, c'è questa gente che fa questo, e allora gli tolgono tutto. C'è
sì.
Stato questo operatore sociale che è arrivato dalla Germania all'aeroporto, ha preso un taxi dall'aeroporto, quello ha fermato la macchina, gli ha portato via tutto,
uh-huh.
E lui in mutande è tornato all'aeroporto.
Sì.
Ok, e si sarà procurato qualche vestito, suppongo, si è rimesso il primo aereo, è tornato in Germania e non si è più fatto vedere.
Sì.
È venuto a fare volontario in Perù.
Mm-hmm.
E quindi allora noi avevamo dei programmi, cioè il Signore ci ha mostrato, pregavamo per la saggezza di Gesù, pregavamo in ginocchio, e Gesù ci ha mostrato. Quando prendevamo un taxi, cosa facevamo, Angela? Fermavamo un taxi, entravamo nel taxi e poi ad alta voce, in modo che il tassista sentiva, cosa facevamo? Telefonavamo?
Telefonavamo alla base, cioè alla casa.
E dicevamo?
E dicevamo in spagnolo con voce alta, che così che l'autista può sentire. Ciao, sto arrivando, ho preso il tasto, il numero questo.
Il target.
Aspetta, devo chiedere il nome. E chiedevo il nome. Come ti chiami, autista? Devo dire a
lui davo il nome.
E così dicevo al telefono tutte queste informazioni, così che il tassista sa che se lui mi fa qualcosa, la famiglia è già avvertita e può chiamare la polizia.
E lo vanno a pescare?
Sì.
Non ci è mai successo niente?
No. È vero.
E la gente si meravigliava, ma mai nessuno, perché noi spiccavamo come le mosche bianche. Però con queste precauzioni il Signore, perché vedi, se tu ascolti il Signore, ascolti i suoi avvertimenti, preavvertimenti, non ti succede niente. Cioè nella Bibbia questo si chiama la strada diritta e stretta. La strada camminate per la strada diritta, non c'è mai successo niente.
Sì, e poi un'altra cosa che sempre facevamo, evangelizzavamo i poliziotti dappertutto per farci amici tra di loro, che poi al momento del bisogno,
se fosse necessario,
al momento del bisogno tu devi avere pronto 2, 3, 4 cellulari di poliziotti che puoi chiamare veloce e chiedere aiuto.
Sì, ma alla persona singola, però al poliziotto singolo, perché lì non è come telefono centrale di polizia, arriva la volante.
No, così.
Per l'amore, figurati. ma guarda, lì è un altro mondo.
Sì.
La polizia dice ok, va bene, ci pensiamo noi. Dopo una settimana vi dire che allora ci avete telefonato, che possiamo fare per voi, non vengono neanche.
Sì,
poi devi pagare i poliziotti.
Sì.
Deve anche, il poliziotto viene e ti chiede la propina, ti chiede ti dice, il poliziotto veniva, caseggiato abitualmente, diceva ci serve, dovete dare una propina per la nostra benzina della macchina.
Sì.
E tutti a fare la colletta nel caseggiato per dargli mi ricordo anche noi abbiamo dato la propina al poliziotto e veniva tutti i mesi a raccogliere i soldi per proteggerci, che non ci proteggeva niente, che niente proteggeva. Quindi lì c'è un problema dei criminali e dei poliziotti. Allora cos'era? Cosa facevamo? Ogni volta incontravamo un poliziotto simpatico, come va? Lo evangelizzavamo, lui diventava amico e dice: senti, se hai qualche problema, sì, telefono, c'è un problema, e ci davano il cellulare.
Sì.
Quella era la sicurezza.
Sì,
cioè,
sì,
praticamente
sì.
Abbiamo preso dei passi in più, facevamo l'extra, il chilometro in più, cioè il passo in più, e non c'è mai successo niente. Quindi suggerisco a voi: addrizzate le antenne, per favore, ok, alzate le antenne e datevi da fare. Quindi non andate in luoghi bui, non andate, infatti quindi quando mia moglie guida la macchina, Dio la benedica, adesso è fuori con tutta la squadra, sta guidando il pulmino con la squadra, è andato in una chiesa, e gli dico a mia moglie, torna a casa prima del buio, come regola, non voglio che guidi, si spacca la macchina, una donna no, da sola
con
non
bambini,
va da nessuna parte, noi qui a due e due, Luca capitolo 9, capitolo 10 dice Gesù li mandò due a due, noi abbiamo queste regole qui, uno cade, l'altro l'aiuta a rialzarsi, anche compreso cose spirituali, attacchi, tentazioni, uno che cade nella pornografia, arriva una donna e dice vieni a visitarmi in camera, uno può cadere. E allora due a due, questo non è mai successo. Io infatti io mi ricordo che ero in Europa dell'Est, vado a farmi tagliare i capelli e lì ci sono tutte donne a fare i parrucchieri. Solo donne, perché i comunisti erano solo donne, era 1992. E questo italiano dice, sai, io abito sopra, se vuoi venire dopo, io finisco di lavorare alla una, ti invito sopra per un caffè. E così cioè uno può cadere in tentazione. Io ho tagliato i capelli, ho pagato e me ne sono andato, grazie a Dio. Quindi ero solo. Un'altra volta stiamo evangelizzando in un posto, vado in un albergo che stavamo facendo un po' di testimonianza nella zona, e sempre a far tagliare i capelli. Sono lì, ci sono tre donne, tutte lì facevano a gara chi doveva venire da me a farmi la proposta. Che poi è arrivato, prima di finire, è arrivato un fratello, mi ha portato e ha detto, sai, quelle donne stanno discutendo su chi mi chiede, su chi di loro deve... Quindi, Sai, uno può cadere in tentazione, eh? Quindi, però andando due a due, io collaboro sempre con l'internet qui, e intanto salta sempre questo viso di questa virginale di 17 anni, dice sto aspettando te,
sì, certo.
Io sono qui, e poi dietro c'è un maniaco sessuale, un pedofilo di 70 anni magari. E cioè io dico sempre a mia moglie, vero o no Angela?
Sì, sì, lo dice sempre, sì.
Io dico sempre, tieni un occhio sul mio internet.
Sì, sì.
Io l'internet siamo due, io e mia moglie siamo in due. Mm-hmm. Fino adesso non ho avuto problemi, perché vero. Sono così in gamba? No, perché abbiamo regole. Non ho tempo di cadere nella pornografia, in tentazioni, c'è troppo da fare. Va bene, poi il Signore c'ha bastone grosso, e per noi leader, noi pastori, il bastone è più grosso. Come ha detto Giacomo, non cercate di essere maestri, perché su di voi c'è maggiore condanna.
Sì, è vero.
Angela,
è vero.
Allora, non so se ho risposto alla domanda.
A Francesco? Non lo so. Quindi, allora, abbiamo dato altre alternative di precauzione, ma praticamente se tu vieni attaccato, puoi usare la violenza per difenderti?
Sì, cioè se io cammino per la strada insieme a una sorella e c'è un manio che gli salta addosso, io lo prendo a pugni, sì, per difesa.
Mm-hmm.
Capisci?
Sì.
Però cercate di darglielo, quando date un pugno a una situazione così, datelo così forte che dovete stenderlo, mm-hmm. perché se non glielo dai forte da stenderlo, quello reagisce. La regola della box è quella, se devi picchiare, picchia mm-hmm. per vincere, non per fare fumo niente arrosto.
Mm-hmm.
No, non provare neanche, non cominciare una lite se non la vinci, non mi è mai capitato ancora, però io prima di lavorare per il Signore ho imparato questa regola, non fare a pugni se non stendi la persona, altrimenti rimani amico. Ti salvi i denti, gli occhi neri e cieli blu,
mm-hmm.
stelle e lune, va bene? Quindi se tu cammini per le strade e un maniaco assalta il bambino e tu non riesci a capire la ragione, gli devi dare una botta così seria, così secca, che lo devi neutralizzare.
Mm.
Quello che vince una lite è il primo colpo, non è il secondo di sotto lo ricevi, d'accordo?
Sì,
mi è mai capitato,
sì, sì.
Prima sì, capitava questo, le davo e le prendevo, non è sempre così, Ce le prendi anche, quindi, però mai aver paura, mai, quando si lotta la paura non deve esistere, va bene?
Okay.
Adesso io questo ho tramutato questo nello spirito, adesso io quando attacco il diavolo faccio lo stesso modo, me l'ha insegnato Gesù, e si va forti, senza paure, qui si vince o si muore, in nome di Gesù, amen.
Amen.
D'accordo?
Grazie, Gesù. Sì,
ho risposto o non ancora?
Sì, credo che.
Quindi se tu cammini per le strade, di solito, ma è un po' l'eccezione che di solito, ok, se tu segui queste regole, che non vai in giro di notte, non vai vicino ai cimiteri a mezzanotte, per modo di dire,
no.
Cammini sempre dove c'è gente, eccetera, non ti succede mm-hmm. niente.
Sì.
E poi il resto, certo, poi uno può andare in giro sparando, però lì subentra la fede, il Signore ci protegge.
Amen.
D'accordo, quindi okay. Se uno ti saltasse addosso, eccetera, tu difendere. Non è il momento di poggiare l'altra guancia, capisci, se uno ti attacca. È il momento di lavorare sulla sua guancia. Work on his cheek.
Mm-hmm.
Vai a controllare le sue guance. Controlla quanto sono solidi i suoi denti. Questo quando ti attaccano, però a me non mi succede. Non è perché non lo cerco, non è una cosa. Certo, se uno ti dà uno schiaffo a me, ok, posso anche prendere, non c'è problema. Se sono un uomo, io mi dà uno schiaffo, probabilmente non faccio niente.
Uh-huh.
È la mia guancia, uno schiaffo. Se ricevendo uno schiaffo e porgendo l'altra guancia, come si suol dire, e quello mette fine, d'accordo, e te ne vai, non c'è problema.
Sì,
non vado a cercare la lite, e quei tempi per me sono passati.
Uh-huh.
Però se quello non vuole intendere ragioni, allora devi spiegarglielo. Spiegarglielo e dice, guarda, patapum pum, hai capito adesso? Oh! Quindi, non so se mi sono spiegato, fratelli
sì.
bellicosi,
sì,
che,
sì,
sai,
sì.
pugili, karate, kung fu, chi fu e chi non fu, capito? E, calma, fratelli, se avete imparato arti marziali, tenetele per
Adrian,
voi. Per estrema... Sinceramente, sincera difesa.
Adrian ha fatto il judo.
Adrian ha fatto tutto, ha fatto il militare, ha fatto il poliziotto e ha fatto il judo. Meno male che è un tipo mansueto. Un tipo così è bene stare amici.
È vero.
Però è bello quando lo mandi a proteggere una sorella, no Angela?
Amen, sì, okay. Le sorelle dicono grazie, grazie.
È bello avere un poliziotto che fa una passeggiata con te quando devi andare fuori, no?
Sì, stai tranquilla, no?
Vedi come siamo benedetti, che abbiamo uno giusto per ogni cosa. Sì, alleluia.
Amen.
Dio benedica. Adesso preghiamo che altri fratelli vengano qua a riempire gli spazi vuoti. Angela, abbiamo risposto a questo dolce fratello?
Sì, sì, credo che va bene così.
Perché la sua domanda è legittima, la sua domanda è logica, ma lo chiederei anch'io queste cose. Bene, ho condiviso le mie esperienze, mandatemi le vostre. Gloria a Dio.